ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Ben ritrovati a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Prima di cominciare questa nuova trasmissione, vogliamo chiedere l'aiuto allo Spirito Santo perché ci consigli, perché ci illumini e possa aprire i nostri cuori all'ascolto.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
E recitiamo insieme anche un Ave Maria perché la Madonna possa metterci sotto il suo prezioso manto, perché protegga tutti noi, le nostre famiglie e gli ammalati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. E per quanti a te non ricorrono, specialmente per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Amen.
Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore.
Bene, la volta scorsa abbiamo cominciato a leggere il capitolo 18 di Luca, quello che parla del giudice iniquo, e della necessità, ecco, di pregare. Abbiamo, diciamo, fatto le prime considerazioni, però poi, ecco, oggi dovevamo continuare con questo argomento e quindi completarlo. E questa volta, visto che il quarto mercoledì del mese di dicembre cadeva proprio il 24, la vigilia di Natale, in accordo con le suore di Radio Buon Consiglio, noi quest'oggi abbiamo preparato delle riflessioni suddivise in due momenti. La prima, la riflessione sul Santo Natale, e poi nella seconda parte ascolteremo delle storie a tema natalizio. Ecco, in questo bellissimo canto che abbiamo appena ascoltato, un bel canto di Natale, il ritornello recitava proprio questo: come sempre, Natale sarà una festa, una grande magia, per svegliare la tua fantasia, giù dal cielo un bel sogno verrà. Se non ci credi, guarda lassù, anche gli angeli aspettano Gesù. Ecco, voglio partire da queste ultime parole, aspettano Gesù, e in particolare dal verbo aspettare. Noi abbiamo aspettato, e tutti quanti noi abbiamo atteso, e questo tempo di attesa, questo tempo in cui noi abbiamo aspettato, è iniziato il 30 novembre di quest'anno 2025 e si conclude proprio oggi, 24 dicembre 2025, vigilia di Natale. Questo tempo si chiama appunto avvento, che significa venuta, e questo è un tempo di attesa. E quindi il tempo di avvento è un tempo in cui noi aspettiamo, attendiamo la nascita del bambino Gesù. Ed essendo oggi il 24 di dicembre, questa notte nascerà per tutti noi il bambino Gesù. E non nascerà a Betlemme, ma lui nascerà nei cuori di ognuno di noi, nascerà nei cuori di quanti lo aspettano, di quanti attendono la sua venuta. Ora, a questo punto, noi ci poniamo una domanda, anche se forse in ritardo, e diciamo: noi come ci siamo preparati a questa attesa del Signore Gesù, della sua nascita? O meglio, la possiamo anche formulare in questo modo: ci siamo preparati alla venuta del Signore Gesù? Qual è stato il nostro stato d'animo in questo tempo di attesa, in questo avvento? Che cosa, come noi abbiamo preparato il nostro cuore ad accogliere il Signore Gesù? È stato un tempo in cui lo abbiamo semplicemente speso per le solite cose di tutti gli anni, o lo abbiamo anche, ecco, utilizzato questo tempo per rivedere anche noi stessi, fare uno stato dell'arte della nostra anima, un esame di coscienza generale per vedere dove stiamo andando e come? Questo tempo di avvento è stato un tempo di svolta della nostra vita? Ci ha cambiati spiritualmente o siamo rimasti esattamente come eravamo prima? Bene, per poter rispondere a questa domanda, io vorrei fare una riflessione assieme a voi, e cioè: prendiamo come esempio l'attesa di un figlio. Ecco, una famiglia che sta attendendo la nascita del proprio figlio. E in questo evento, ovviamente, è come dire, coinvolta tutta la famiglia. Sono coinvolti i futuri nonni, sono coinvolte le future zie e zii. Quindi sono pronti, sono in fervente attesa che questo evento accada, sono in fervente attesa di poter vedere, conoscere, abbracciare, stringere a sé questa bambina o bambino che nascerà. Questa è un'attesa che dura 9 mesi circa, e in questo tempo possiamo sentire il nostro piccolo miracolo è in arrivo. Siamo emozionati all'idea di accogliere il nostro piccolo tesoro. Queste frasi per annunciare una gravidanza, quindi per annunciare un tempo di attesa, per dire: aspetto un bambino. La mamma è in attesa di qualcuno che arriverà e si sta preparando ad accoglierlo. Ora, il tempo dell'attesa è quello in cui i futuri genitori creano uno spazio mentale, e non solo, dove accogliere il proprio figlio ancora prima dell'incontro. E tutto questo è anche accompagnato da una serie di organizzazioni da mettere in atto, come quello di preparare il suo lettino, la sua culla, preparare tutto quello che potrà servire, gli indumenti, predisporre e predisporsi alla venuta di questo bambino. Ebbene, dopo questa breve riflessione, ora noi possiamo chiederci, farci un esame di coscienza e dire: come ho atteso io il Santo Natale? Abbiamo ridotto questo tempo semplicemente a una sola tradizione o a un puro folklore? Ora, se si conosca o meno la vera storia del Natale, non si può davvero ignorarla. Sappiamo tutti, in fondo, nel nostro cuore, che il Natale non dovrebbe ridursi a un grande evento consumistico, anche se purtroppo spesso finisce per diventarlo. Ogni volta in questo tempo di Natale siamo chiamati a riflettere sulla vita di Gesù Cristo. Nella nostra cultura occidentale il Natale è una tappa fissa, non viene mai ignorato. È solo che col passare degli anni, purtroppo, la storia che diciamo è intrinseca del Natale si è un po' diluita e in parte anche confusa. Ma io credo che tutti quanti noi nel nostro cuore sappiamo che il Natale non è solo i regali e Babbo Natale, ma è certamente un sinonimo di calore nei giorni più bui dell'anno, è un sinonimo di amore, di generosità, di riscoprire i valori familiari, di riprendere un rapporto che è stato dimenticato, di riappacificarsi. Non riduciamo il Natale a un scambiarci semplicemente i regali e gli auguri ed essere povera di fede cristiana, anche povera di umanità. Possa la Santissima Vergine Maria, che questa notte ci donerà il suo figlio Gesù, il re dell'universo, il re della pace, ecco, in questo nostro mondo vuoto di pace, ma pieno solo di odi, di guerre e di ogni cattiveria, ecco, la Santa Vergine Maria porterà nei nostri cuori il bambino Gesù, il Salvatore del mondo. E quindi, celebrando con fede la nascita di Gesù, possiamo noi ricevere questa pace, questa gioia, questo amore, queste benedizioni divine che certamente pioveranno su quanti hanno atteso, su quanti hanno voluto preparare questo momento. E se qualcuno non è riuscito a farlo, ha sempre tempo. Il Signore aspetta pazientemente vicino al nostro cuore, attendendo di farlo entrare, perché Lui immediatamente lo farà, perché a chi chiede sarà dato, a chi cerca troverà e a chi bussa sarà aperto. In questa notte così profonda la luce è sorta, un piccolo bambino è nato. Nel momento in cui nessuno lo attendeva, quando nessun luogo si era aperto a riceverlo, inatteso, non accolto, rifiutato dall'umanità, eppure è in questo momento che per l'umanità inizia la redenzione. Il piccolo Gesù nasce per redimere tutti gli uomini dai loro peccati. Sorge così la luce fra tanta tenebra e viene questo bambino per salvare il mondo. Nasce nella povertà e nel dolore di questo rifiuto e i suoi primi vagiti sono solo di pianto. Sente il rigore del freddo, lo avvolge tutto il gelo del mondo. E in questa santa notte, in cui la Madonna ci porta suo figlio, ci dice ancora: non temete, Gesù è il vostro Salvatore. Gesù è il vostro Salvatore. Adoralo anche tu, come hanno fatto i pastori, come hanno fatto i magi, e tu vedrai che la vita ti sorriderà di nuovo, in modo diverso. Perché avere Gesù nel cuore ti cambia in modo inaspettato tutto. E come tradizione vuole, in tutte le famiglie nel tempo di Natale si guardano dei film dedicati al Natale, delle belle storie, ma si leggono anche delle belle storie di Natale ai bambini, magari lette anche dai nonni o dai genitori. Raccontare storie di Natale serve a creare quei legami familiari, a trasmettere valori come l'amore, la generosità, la speranza, ecco, stimolare l'immaginazione dei bambini, affrontando sia la magia, parlando di Babbo Natale, che poi, diciamo, parlare dei significati più profondi, come la solidarietà, la rinascita. Dalle storie di Natale si apprendono anche i valori, l'insegnamento dell'empatia, dell'altruismo, della compassione e l'importanza di donare non solo quello di ricevere. Ecco, visto che il nostro programma parla alle famiglie, ecco, vogliamo sottolineare che raccontare storie ai bambini è fondamentale. È fondamentale perché stimola lo sviluppo emotivo e cognitivo, promuove l'intelligenza emotiva, il linguaggio, la creatività e la capacità di saper risolvere i problemi. Le storie aiutano i bambini a comprendere meglio se stessi e il mondo che li circonda, ecco, fornendo strumenti a loro per elaborare le proprie esperienze e sentimenti in una maniera così gioiosa, giocosa. Bene, con Maria Teresa noi abbiamo fatto una piccola ricerca, abbiamo cercato di trovare, ecco, una storia o delle storie che possano così raffigurare il Natale e soprattutto, come abbiamo detto prima, trasmettere questi valori universali di amore, di generosità e di speranza, di solidarietà. Ecco, ve le facciamo ascoltare nella speranza che queste storie possano, ecco, fare bene al nostro cuore, al nostro spirito e a questo spirito natalizio.
Questa è la storia vera di una bambina di 8 anni che sapeva che l'amore può fare meraviglie. Il suo fratellino era destinato a morire per un tumore al cervello. I suoi genitori erano poveri, ma avevano fatto di tutto per salvarlo, spendendo tutti i loro risparmi. Una sera il papà disse alla mamma in lacrime: «Non ce la facciamo più, cara, credo sia finita. Solo un miracolo potrebbe salvarlo». La piccola, con il fiato sospeso, in un angolo della stanza aveva sentito tutto. Corse nella sua stanza, ruppe il salvadanaio e senza far rumore si diresse alla farmacia più vicina. Attese pazientemente il suo turno. Poi si avvicinò al bancone, si alzò sulla punta dei piedi e davanti al farmacista meravigliato posò sul banco tutte le monete. «Per cos'è? Che cosa vuoi, piccola?» «È per il mio fratellino, signor farmacista. È molto malato e io sono venuta a comprare un miracolo». «Che cosa dici?» borbottò il farmacista. «Sì, si chiama Andrea e ha una cosa che gli cresce dentro la testa. E papà ha detto alla mamma che è finita, non c'è più niente da fare e che ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. Vede, io voglio tanto bene al mio fratellino
Per questo ho preso tutti i miei soldi e sono venuta a comperare un miracolo. Il farmacista accennò un sorriso triste. Piccola mia, noi qui non vendiamo miracoli. Ma se non bastano questi soldi, posso darmi da fare per trovarne ancora. Quanto costa un miracolo? C'era nella farmacia un uomo alto ed elegante, dall'aria molto seria, che sembrava interessato alla strana conversazione. Il farmacista allargò le braccia mortificato e la bambina, con le lacrime agli occhi, cominciò a recuperare le sue monetine. L'uomo si avvicinò a lei. «Perché piangi, piccola? Che cosa ti succede?» «Il signor farmacista non vuole vendermi un miracolo e neanche dirmi quanto costa. È per il mio fratellino Andrea, che è molto malato. Mamma dice che ci vorrebbe un'operazione, ma papà dice che costa troppo e non possiamo pagare e che ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. Per questo ho portato tutto quello che ho. Quanto hai? $1.11, ma sapete, aggiunse con un filo di voce la bambina, posso trovare ancora qualcosa. L'uomo sorrise. Guarda, non credo sia necessario. $1.11 è esattamente il prezzo di un miracolo per il tuo fratellino. Con una mano raccolse la piccola somma e con l'altra prese dolcemente la manina della bambina. Portami a casa tua, piccola. Voglio vedere il tuo fratellino e anche il tuo papà e la tua mamma e vedere con loro se possiamo trovare il piccolo miracolo di cui avete bisogno. Il signore, alto ed elegante, e la bambina uscirono tenendosi per mano. Quell'uomo era il professor Carl Armstrong, uno dei più grandi neurochirurghi del mondo. Operò il piccolo Andrea, che poté tornare a casa qualche settimana dopo completamente guarito. Questa operazione, mormorò la mamma, è un vero miracolo. Mi chiedo quanto sia costata. La sorellina sorrise senza dire niente. Lei sapeva quanto era costato il miracolo. $1.11, più naturalmente l'amore e la fede di una bambina. Gesù Bambino appare ad una scolaresca in Ungheria. Dagli scritti di Maria Winowska, nata nel 1904 in Galizia, poi austriaca, e morta nel 1993 a 89 anni a Parigi. Il racconto è tratto da una storia vera scritta appunto da Maria Winowska, che fu amica di Giovanni Paolo II. Maria Winowska è una apprezzata scrittrice di agiografia, cioè di storie di santi, e ha pubblicato questo racconto vero, appunto, che le fu narrato da un parroco ungherese. Padre Norbert ha raccontato una storia della quale lui stesso, con la sua grande fede, è rimasto sconcertato e conclude che chiunque potrebbe prenderlo per pazzo o esaltato se non ci fossero stati 32 scolaretti di una classe in Ungheria a testimoniare la veridicità dell'accaduto. La maestra della scuola, atea, non vedeva di buon occhio padre Norbert, che insegnava ai suoi alunni la religione, e tantomeno approvava che alcuni di loro, prima di recarsi a scuola, passassero in chiesa a fare la comunione. Questi erano per lei le pecore nere, e sembrava le riconoscesse da lontano, e perciò le maltrattava ancora di più. In modo particolare aveva preso di mira Angela, una bambina di 10 anni, buona e generosa con tutti, che chiese al parroco di darle la comunione ogni mattina. Lo stesso parroco era titubante perché temeva la reazione della maestra, ma Angela disse: «Non importa se sono maltrattata a scuola, Gesù ha certo sofferto più di me quando gli sputarono addosso». Un giorno la maestra volle fare un gioco crudele, con la speranza di eliminare quella che lei chiamava la fede inutile che infestava la scuola. Così coinvolse Angela in un gioco cattivo di domande e risposte. La prima domanda fu questa: «Che cosa fai se i tuoi genitori ti chiamano?» «Vado», rispose la bimba. «E se chiamano lo spazzacamino?» «Egli viene», rispose. «Ma se chiamano la nonna morta o Cappuccetto Rosso o Pollicino, questi non potranno venire?» «L'una perché non esiste più, gli altri perché sono delle fiabe. Solo chi esiste può venire quando è chiamato. C'è qualcuno di voi che crede in Gesù Bambino?» Molte vocine risposero: «Sì, sì». «Allora, se veramente Gesù Bambino c'è, provate tutti in coro a chiamarlo e lui dovrà venire». I bambini rimasero interdetti. Angela divenne pallidissima. Il dubbio cominciava ad insinuarsi nei loro piccoli cuoricini. Nessuno aveva il coraggio di chiamare, per la paura che veramente Gesù non apparisse, perché, come voleva insinuare la malvagia maestra, non esisteva. Ad un tratto, però, Angela saltò in mezzo alla classe con gli occhi scintillanti. «Sì», disse, «lo vogliamo chiamare». In un attimo tutta la classe gridò: «Vieni, Gesù Bambino!» E il miracolo accadde. Avvolto in una palla di luce, apparve il bambino Gesù, vestito di bianco e portatore a tutti di una indicibile dolcezza. Quanto durò l'apparizione? A quel punto la maestra sembrava impazzita e gridò: «È venuto, è venuto!» e scappò via dall'aula, sbattendo la porta. Angela sembrò svegliarsi da un sogno ed esclamò: «È venuto, quindi esiste! Ringraziamo!» Tutti tutti si inginocchiarono commossi e pregarono. L'evento si sparse per il paese e nei racconti di ciascun bambino non c'è assolutamente la benché minima contraddizione sull'evento. Gesù era venuto in loro aiuto. La maestra, scioccata, fu ricoverata in manicomio e grida continuamente: è venuto!» A padre Norbert non fu concesso di andare a visitarla, ma durante la Santa Messa ha assicurato di pregare per lei. Angela, dopo la scuola, ha ripreso la sua vita in famiglia e ad aiutare la mamma. Questa è la storia che ha raccontato padre Norbert ad una scrittrice, dicendole con un pizzico di ironia: «Non so se lei crede alla mia storia e se sarà pubblicata. La scrittrice però, come vedete, ha accettato e ha pubblicato».
In questa strana notte
Un'antica storia natalizia racconta che tra i pastori che accorsero durante la notte di Natale ad adorare il bambino Gesù, ce n'era uno tanto povero che non aveva proprio niente da offrire e di questo si vergognava molto. Gli altri pastori, invece, erano molto felici di portare qualcosa al Messia bambino, annunciato dagli angeli. Giunti alla grotta, tutti facevano a gara con gli altri ad offrire i loro doni a Maria. Maria però non sapeva come fare per riceverli tutti, perché doveva tenere in braccio il bambino. Vedendo il pastorello con le mani libere, lo chiamò dal fondo della fila, dove stava triste e vergognoso per non avere niente da donare. E sorridendogli, gli affidò Gesù, pregandolo di tenerlo nelle sue braccia, mentre lei accoglieva i doni degli altri pastori. Il pastorello non stava in sé dalla gioia quando si ritrovò tra le braccia a Gesù, che lo guardava e gli sorrideva felice. La tristezza, la vergogna, l'umiliazione sparirono in un attimo e sentì nel suo cuore una gioia immensa e tanta gratitudine per il dono che aveva ricevuto proprio lui, che era giunto a mani vuote.
Ecco, abbiamo ascoltato questi bei racconti che fanno bene al cuore, fanno bene a tutti quanti noi. E l'ultimo racconto che abbiamo ascoltato parla della povertà, della nostra povertà, non solo materiale ma anche morale, che non deve essere un ostacolo all'incontro con Gesù, ma è proprio un luogo invece dove Gesù ci vuole incontrare. Bene, ora ci affidiamo tutti a Gesù Bambino. Questa notte nascerà per tutti quanti noi, nei nostri cuori.
Preghiamo soprattutto per tutti coloro che in questo momento non possono entrare in chiesa a visitare Gesù Bambino, però noi siamo fiduciosi che il Bambino Gesù entrerà nei loro cuori e darà loro la gioia. Preghiamo per quelli che sono ammalati, per quelli che sono soli e per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere.
Preghiera al Santo Bambino. O splendore eterno del Divin Padre, sospiro e conforto dei credenti, Santo Bambino Gesù, di gloria incoronato, abbassa il tuo sguardo di bontà su tutti coloro che a te ricorrono fiduciosi.
Guarda quante calamità e amarezze, quante spine e dolori intrecciano il nostro esilio. Abbi pietà di chi tanto soffre qua giù, pietà di coloro che piangono per qualche sventura, di coloro che languiscono e gemono su un letto di dolore, di coloro che son fatti segno di ingiusta persecuzione, delle famiglie senza pane o senza pace, pietà infine di tutti quelli che nelle varie prove della vita, in te confidenti, implorano il tuo soccorso divino e le tue celesti benedizioni.
O Santo Bambino Gesù, in te solo l'anima nostra trova il vero conforto. Da te solo si può attendere la tranquillità interiore, quella pace che allieta e conforta.
Volgi, o Gesù, sopra di noi il tuo sguardo pietoso, mostraci il tuo sorriso divino, alza la tua destra soccorritrice, e allora, per quanto amare possono essere le lacrime di questo esilio, si muteranno in una rugiada di consolazione.
O Santo Bambino Gesù, conforta ogni cuore afflitto e a noi dona tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. E
così sia.
Tanti auguri di un santo Natale a tutti. Ave Maria da Elio
e Maria Teresa, Ave Maria.